Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte, trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Bene, in questa parte della trasmissione tratteremo essenzialmente della divinazione. La divinazione è una cosa che apparteneva alle antiche religioni, ma è una cosa che nell'epoca moderna, nell'epoca attuale, viene usata un po' come imbroglio, un po' come inganno, un po' come superstizione. Lo era anche nei tempi antichi, in realtà, un elemento della superstizione, però veniva emarginata. Oggi invece, con la religione cattolica, la superstizione è diventata l'elemento centrale dell'essere religiosi cristiani. Le persone vengono educate alla superstizione, e naturalmente profittatori di superstizione ne abbiamo da tutte le parti. Profittatori di superstizione, io purtroppo ne ho molti in internet, e spesso questi profittatori di superstizione non sono altro che dei cattolici che si travestono da persone religiose diverse. In questo caso, nel caso che vi citerò invece oggi, sono persone che spacciano se stesse come dei vicca. La vicca, vi ricordo, è una credenza religiosa senza praticamente nessun supporto ideologico, se non un'attenzione per il mondo e una valenza femminile estremamente importante rispetto al maschile. Bene, la vicca comunque, almeno alcune branche, tentano di riprendere le antiche religioni, però con i limiti che ha chi segue gente come Gardner, chi segue personaggi che tutto sommato avevano sicuramente dei sentimenti, ma dal mio punto di vista ha poca capacità magica. Nonostante questo, alcune persone che praticano la vicca sono abbastanza importanti perché a questa vicca in realtà danno qualcosa di loro, cioè contribuiscono con qualcosa che appartiene a loro. E però nello stesso tempo la vicca, essendo povera di pensiero religioso, si presta ad essere manipolata e a manipolare le persone. Molti maghi di televisione, molti truffatori in internet si spacciano per viccani proprio per vendere meglio il loro materiale. E spesso, purtroppo, anch'io nelle liste in internet mi trovo un po' a scontrarmi con personaggi del genere. E fu proprio in seguito a uno scontro con questi personaggi che nel 2004, dicembre, scrissi il testo Incantesimi, sortileggi, tarocchi, la stupidità di alcuni vicca, e feci seguire questo testo circa un anno dopo, per il fatto che qualcuno mi chiese di parlare di divinazione in modo un po' più serio, feci seguire con la divinazione come arte della vita e come religione dell'uomo. Ebbene, io nella trasmissione di questa sera vorrei farvi tutti e due i pezzi e farvi vedere come quando toccate la superstizione delle persone, sia che si dicano viccane, come in questi testi, sia che si dicano cattoliche, queste persone non combattono per delle idee o con delle idee o per le idee, ma aggrediscono la persona, cioè mettono in atto delle azioni di diffamazione, di ingiurie, di attacchi alle persone, proprio perché non hanno la capacità di avere delle idee, di difenderle, di giustificarle e di rappresentarle nella vita. Normalmente un cattolico chiede sempre di accettare che lui crede nel Dio. Cioè un cattolico pensa di esimersi dal dimostrare la propria religione, ma non tanto fra i cattolici, ma quando va al di fuori, quando esce dall'ambito cattolico e chiede alla società civile di accettarlo in quanto tale, di accettare la sua religione, di accettare i suoi principi morali, fino all'aberrazione dove il cattolico tenta di imporre il suo concetto sull'eutanasia, tenta di imporre il suo concetto sull'aborto, tenta di imporre la sottomissione della società civile ai propri concetti morali. Ebbene, questo modo di essere lo troviamo sia per questi piccani di cui vi parlerò stasera, che rappresentano comunque una percentuale di coloro che chiamano se stessi vicca, perché esistono persone fra i vicca molto più serie che non questi, e la troviamo come modulo di rappresentazione fra i cattolici. Incantesimi, sortilegi, tarocchi, la stupidità di alcuni vicca. Incantesimi, sortilegi, formule magiche, tarocchi, rune, eccetera, con tutto il loro armamento di oggetti rituali, è una delle caratteristiche fondamentali della vicca. Si arriva anche al costume, tipo quelli di carnevali o quelli cristiani, per identificarsi in un certo ambiente. Anche nelle religioni tradizionali etniche molte comunità usavano vestiti tradizionali, ma fa parte della loro storia che si rivendicano. Quando mai, se non nell'immaginario infantile, sono esistiti costumi e drappeggi che oggi fanno molto moda? Sto parlando un po' alle rappresentazioni tipo dei film di fantasy, tanto per essere chiaro. Se c'è un'illusione ingenerata da una lettura distorta delle antiche religioni e fatta proprio dal cristianesimo, è la capacità magica con cui agire sugli oggetti del mondo, in altre parole, la superstizione. La superstizione, ingenerata dalla credenza che determinate pratiche incidono sulla realtà, senza che la realtà sia coinvolta da quelle pratiche. Nel contempo, è proprio della superstizione la credenza che, dal momento che esiste un Dio creatore, una Dea creatrice, nel caso dei Vicca, esiste anche un destino prestabilito che può essere letto mediante le carte, le stelle o quant'altro. Non confondiamo la divinazione degli auguri e degli aruspici o le affermazioni delle sibille con la lettura dei tarocchi o delle stelle fatte dall'astrologia. L'augure, l'aruspice, le sibille leggevano l'armonia fra le azioni degli uomini e i loro intenti e gli dèi del mondo in cui tali azioni intervenivano. Non leggevano il futuro. Che poi nei tempi antichi ci fosse anche chi faceva l'indovino, questo non ha nulla a che vedere con le antiche religioni. Nei tempi antichi non si indagava nel destino, perché non c'era la concezione della creazione e del destino. In effetti, se voi guardate un po' tutte le profezie antiche non ti dicono ciò che succederà, ma ti dicono cosa devi fare affinché ciò che vuoi succeda. Ed è un modo diverso di rappresentarsi. Ancora oggi parlo di un articolo del 9 ottobre del 2004 sulle pagine del Nord-Est del giornale Del Gazzettino, accanto ad un articolo che esalta l'attività del CICAP di scoprire gli imbroglioni, appare un articolo sulla maga, che si fa chiamare Iside, che azzecca i numeri del lotto. E quando qualcuno le chiede come fa, dice, riporto testualmente, sono una numerologa, una professione che si raggiunge dopo aver studiato i testi biblici da cui deriva la grande cabala e la numerologia, e aggiunge, sono stata allieva di un rabbino israeliano che mi ha insegnato la cabala ebraica, sono ormai 25 anni che esercito questa professione. Poi si indaga sul suo passato e si scopre che da piccola mi hanno vestita da fratino perché mi dicevano che avevo il demonio. Data la struttura educazionale cattolica, la credenza nella possibilità di conoscere il destino o la credenza che qualcuno abbia fatto il malocchio fa parte delle convinzioni popolari diffuse. Come fa parte delle convinzioni popolari l'intervento del demonio e la convinzione che bisogna liberarsi dal malocchio, attrezzarsi per affrontare con maggiore consapevolezza la propria esistenza. D'altronde il cattolicesimo impone alle persone la credenza di essere create ad immagine e somiglianza del loro Dio padrone. E dunque, a che serve che l'imitazione del Dio padrone si attrezzi per affrontare meglio la propria vita? Può forse la persona superare il Dio padrone nella creazione? Sicuramente il demonio vi ha messo lo zampino, sicuramente la benedizione del prete o l'incantesimo della maga possono risolvere. Cosa? Il peso del portafoglio. Padre Pio fa i miracoli, la maga toglie il malocchio, il prete esorcista scaccia i diavoli e la numerologia vi dà i numeri del lotto. Ottimo mercato per i vicca. In fondo, se i cristiani spacciano la loro miracolistica, c'è posto anche per la lettura dei tarocchi. Gonzi ce ne sono per tutti. E volete che persone vicca che si mettono a vendere incantesimi, tarocchi, amuleti non siano in sintonia con i cristiani che vendono la loro miracolistica? E volete che non ci sia una ferrea alleanza fra questi vicca e i cristiani per impedire che il paganesimo sorgendo metta in discussione il loro mercato? Il mercato delle reliquie e il mercato dei tarocchi. La commercializzazione mascherata da organizzazione religiosa è ben conosciuta ed è pratica analoga al cattolicesimo. Per questi vicca, percorrere un sentiero virtuoso di modificazione di se stessi è faticoso e nella loro infantile ignoranza assolutamente incomprensibile. Pertanto la New Age si trasforma e diventa vicca. Una vicca che si descrive con i principi e i dogmi cattolici e che fa una guerra feroce nei confronti del paganesimo. Così possono vendere tarocchi, amuleti, fare i festini a nome della Dea. D'altronde, di gonzi costruiti educazionalmente dal cattolicesimo, ce ne sono in abbondanza per tutti. Truffarli con i miracoli o truffarli con i tarocchi, che differenza fa? Poi veniamo a sapere che vari maghi vengono arrestati per truffa o indagati per tentata truffa. Veniamo a sapere che i preti cattolici vengono arrestati per stupro di minore o tentata violenza o spaccio di droga. Chissà perché. Truffare, spacciandosi per un'associazione religiosa, non è un attenuante dal punto di vista morale, è piuttosto un aggravante. Per trattare magia è necessario avere una concezione magica della vita. Solo allora si può comprendere che cosa sia la magia e attrezzarsi adeguatamente per praticarla. Noi viviamo in un mondo che fa della magia il fondamento del suo esistere. Gli esseri umani vengono educati a vivere nel mondo della ragione e della forma. Così, mentre gli idioti spacciano superstizione affermando poteri magici che possono agire nel mondo della forma e della numerazione, incantesimi d'amore, vincite al lotto, risoluzioni provvidenziali di problemi che ci assalgono, chi pratica magia esce dal mondo della ragione e della numerazione per affrontare le contraddizioni emozionali della sua esistenza in termini, modi e relazioni che sono estranei al mondo della ragione. Purtroppo troveremo sempre qualche idiota che rincorre il miracolo o che pensa che accendere una candela o recitare un rosario sotto la luna piena lo possa favorire nelle relazioni distruttive che lui ha costruito nel mondo in cui vive. Per fare un esempio di stupidità, prelevo da un gruppo di discussione vicca un esempio di divinazione. Alla stregoneria queste pratiche fanno piangere, ma i cattolici le spacciano per vere, dal momento che sono in grado di trasformare il vino nel sangue del loro dio padrone, che il loro demonio si impossessa delle persone, eccetera, eccetera. La superstizione trasformata in credenza, cui sottomettere le persone e ridurle in schiavitù. Si veda come l'esempio che riporto da un sito vicca sia nella stessa scia. Dice: le divinazioni sono pratiche esoteriche mediante le quali, utilizzando la propria sensitività, concentrazione e strumenti, si riesce a mettersi in contatto con le proprie energie consultandole e attraverso la parola del simbolismo rituale vengono svelate le motivazioni più profonde dello spirito. Una delle pratiche di divinazione che io preferisco è quella con la cera. È molto antico come metodo, molto diffuso nell'antica Roma, utilizzabile per sondare se energie negative ci circondano. Sarebbe meglio consultare durante il novilunio, luna nera, una candela nera, un piattino con un po' di acqua, incensi e sistemare tutto su un altare, un tavolo, qualsiasi va bene. Accendere il tutto, candele d'incenso, concentratevi, formulare con parole vostre semplici una preghiera per la luna, esprimendo la vostra voglia di sapere se la negatività e se le negatività vi circondano e che diventino riconoscibili. Prendere la candela e con decisione versare un po' di cera nel piattino con l'acqua, verificate la forma della cera asciutta, la quale vi darà la risposta che desiderate. Se effettivamente la forma è simile ad una croce o ad una testa, teschio, comunque forme esoteriche, allora siete sicuramente circondati da energie negative. Al contrario, niente da preoccuparsi, sta a noi poi interpretare la forma. Nel caso sia la forma esoterica, ricopritela con un po' di sale grosso, almeno per tutto il tempo del novilunio, poi distruggerla e buttare via il tutto in un corso d'acqua, anche il WC va bene. Dopodiché passiamo alla purificazione della casa. Molto semplice, vero? Questo è il messaggio che ho prelevato da un gruppo ficche. Per semplice compassione nel senso che mi cascano le braccia, ho eliminato la firma di chi ha postato questo grande insegnamento Vicca, ricordando che questo messaggio è apparso su una mail list in data 13 novembre. Dopo aver postato quanto sopra, ho inviato un'email al proprietario della mail list a cui avevo prelevato il post e che era anche colui che ha scritto il post. A me interessano le idee, in quanto viene espresso, non le persone, e sinceramente pensavo di aver fatto un atto di cortesia, visto l'uso che ne faccio delle mail, a non indicare né il nome dell'autore né il nome del gruppo da cui l'avevo prelevata. Ho scritto: informo che il messaggio numero 2234 a firma di Elisa è stato inserito senza i riferimenti di firma né indicazione della main list nella pagina web. Così. Il messaggio è stato prelevato ed usato al fine di dimostrare la pratica della superstizione spacciandola per pratica religiosa di divinazione con riferimento generico all'ambiente e alle pratiche Vicca. Qualora l'estensore di tale messaggio ritenesse doveroso indicare sia il nome che la main list da cui tale messaggio è stato prelevato, vi prego di farmelo sapere, che inserirò nel più breve tempo possibile sia la firma dell'estensore che il link alla main list da cui il messaggio è stato prelevato. Il giorno dopo, da tale Elisa, autrice del messaggio, ricevo questa comunicazione. Egregio signor Simeoni, vi ricordo che io in internet uso sempre il mio nome, cognome, indirizzo e praticamente di me in internet si sa tutto. Poco mi importa delle sue critiche, ho già avuto modo di constatare da che pulpito viene la predica, un ex brigatista che si spaccia per pagano, quando neanche le suole delle sue scarpe sono a conoscenza di cos'è una divinazione, per poi da lei farla passare agli occhi di tutti come pratica di superstizione. I miei dubbi sulla sua intelligenza sono ben stati confermati da questo indecente messaggio di pura ignoranza, aggiungendo inoltre che lei ha violato la privacy di una persona e nello stesso tempo di un documento scritto in una onestissima e rispettabile main list di Vicans, appropriandosi senza nemmeno chiederne prima il permesso all'autrice, tantomeno citandone le fonti. Bene, se lei non corregge immediatamente lo scritto, verrà, come già fatto, mi presente dal mio avvocato, citato penalmente per aver violato i miei diritti e la corrente legge che protegge i cittadini italiani sulla privacy. Con questo spero che entro e non oltre le 24 ore, visto che il messaggio, dopo tutto leggere solo da poco, venga corretto con le dovute fonti, se non addirittura cancellato. Spero di essere stata chiara, in attesa di un suo riscontro, spero positivo, le porgo i miei più distinti saluti. Elisa. Ebbene, il messaggio è stato prelevato dal gruppo Yahoo The Vicans. La cosa più divertente di tutto questo è che Elisa conferma l'uso truffaldino del messaggio inveendo contro la mia persona. È un po' come il mago Brahman quando inveiva contro il giornalista di Striscia la Notizia minacciando denunce. È mia convinzione che cose false si occultano dietro ai gruppi Vicca. Chi ha delle idee difende le proprie idee o demolisce le idee di altri, non aggredisce le persone. Si aggrediscono le persone quando queste hanno annusato delle falsità che si vogliono nascondervi. Guardatevi da chi spaccia superstizione, comunque la rivesta. E questo era l'analisi di un comportamento che purtroppo si sta diffondendo con una certa velocità in giro. Non si tratta soltanto dei maghi da televisione o dei maghi in internet o di truffatori, si tratta di un insieme sociale che va dalla Chiesa Cattolica a tutti quelli che pensano che con la miracolistica, senza lavorare, senza far niente, possono cambiare il corso della loro vita, possono trovare l'amore, possono levarsi il malocchio, pensano addirittura che nella loro vita loro che sono falliti abbiano il malocchio addosso e non si rendono conto della sequenza delle loro scelte. Purtroppo è una condizione che stiamo vivendo in maniera abbastanza pesante in questo sistema sociale. D'altronde, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, comporta delle distorsioni di ordine mentale. Attraverso queste distorsioni affrontiamo la vita e non ci accorgiamo di cosa attorno a noi si sta muovendo. Poi, un anno dopo circa, proprio perché qualcuno mi ha invitato a parlare della divinazione, ho fatto il pezzo La divinazione come arte della vita e come religione dell'uomo. Divinazione. Nelle antiche, dice il dizionario, nelle antiche religioni, nelle religioni antiche e primitive, l'arte di prevenire il futuro attraverso l'interpretazione di eventi ritenuti segni dati dagli dèi. Che cos'è dunque la divinazione? È la capacità di un soggetto, di un individuo, di interpretare i fenomeni al di là della normale significazione che ne dà la ragione. I fenomeni, cioè tutti i messaggi che ci arrivano dal mondo, possono essere interpretati sia all'interno dello spazio, oggetti che si manifestano nel presente nei confronti dei quali si mettono in essere strategie soggettive per giungere all'armonia, o nei confronti del tempo, oggetti che si manifestano nel presente e che inducono delle trasformazioni, dei mutamenti, nei confronti dei quali si agisce al fine di ottenere dei mutamenti a sé favorevoli. Il mondo in cui viviamo agisce, e il suo agire si riversa anche nei nostri confronti. Il mondo in cui viviamo mette in essere delle strategie di mutamento che ci costringono ad adattarci. La nostra educazione ci costringe ad affrontare solo i fenomeni che rientrano nella nostra ragione. Ma il mondo è in sé infinitamente più grande e spesso noi subiamo i fenomeni ultimi di processi di trasformazione che sono iniziati fuori dalla portata della nostra ragione, in un tempo diverso o in uno spazio diverso, in situazioni che la nostra ragione non è in grado di analizzare o di intervenire. Ad esempio, il disboscamento della foresta amazzonica porta all'inaridimento del Sud America, che implica un innalzamento della temperatura del Golfo del Messico, che produce un numero maggiore di uragani che si abbattono sugli USA. Il tizio che si vede spazzata via la casa in Florida non è in grado di mettere in relazione quella distruzione con l'avidità dell'accaparrarsi del legname dell'industria statunitense e la distruzione della foresta amazzonica. È come è successo a New Orleans. L'uragano ha spazzato via New Orleans, però quelli New Orleans che si vedono spazzati via la casa dall'uragano non si sono resi conto che ciò è incominciato quando è stata distrutta la foresta sudamericana oppure le grandi foreste del Nord America. Sull'intero pianeta la vita è come un insieme di perle in un vaso di vetro, in cui la vibrazione di una perla si trasmette a tutte le altre. E il veicolo di trasmissione sono i mattoni della vita, gli dèi, che presenti in ogni perla mettono in fibrillazione ogni se stesso in ogni perla. È piuttosto complesso sapere perché quella perla vibri, ma è più facile sapere che cosa implichi il suo vibrare nell'insieme in cui siamo immersi. Lo stesso nostro divenuto come individui singoli di questa singola specie della natura è dovuto ad un infinito numero di condizioni, di strategie di esistenza fuori dal nostro controllo, fuori dalla nostra ragione. E noi stessi siamo il fenomeno manifestato da quelle strategie, o uno dei fenomeni manifestati. La conoscenza si può intendere come la capacità dell'individuo di far vibrare le proprie emozioni in relazione a quanto giunge dal mondo in cui vive. Quando quanto ci giunge dal mondo fa vibrare le nostre emozioni, coinvolgendoci, siamo su un sentiero di conoscenza. Il sapere della ragione si ha quando quanto ci giunge dal mondo è un'informazione che si può inserire o meno nella nostra ragione, qualora la nostra ragione abbia degli interessi in relazione a quanto giunge. Per esempio, se un archeologo scopre una pietra scheggiata in un certo modo databile 200.000 anni fa, è in grado di fare tutta una serie di congetture. Quelle congetture, sulle quali si innesta la ricerca, dilatano il sapere della ragione. La non conoscenza si ha nella manifestazione di indifferenza soggettiva degli individui davanti ai fenomeni provenienti dal mondo. Questi fenomeni producono non conoscenza perché questi fenomeni né toccano le loro emozioni, cioè concorrono alla formazione della loro conoscenza, né toccano la loro ragione, cioè non concorrono alla formazione del loro sapere. Il problema da risolvere nella divinazione è complesso e coinvolge: 1. Quanti sono i fenomeni che giungono dal mondo e che noi siamo in grado di comprendere, considerare e valutare? 2. Quanti di questi fenomeni che giungono dal mondo vengono valutati attraverso la nostra ragione e quanti vengono valutati attraverso la parte profonda e antica del nostro cervello, del nostro sentire? 3. Quando questi fenomeni giungono, sia che noi li consideriamo o non li consideriamo, quali modificazioni inducono nell'oggettività in cui viviamo? 4. Quando questi fenomeni giungono, quali trasformazioni mettono in moto nell'oggettività in cui viviamo? 5. Quando l'oggettività in cui viviamo si adatta trasformandosi ai nuovi fenomeni, sia in termini spaziali sia in termini di strategie d'esistenza, quali mutamenti e trasformazioni io devo mettere in atto? Il soggetto, l'individuo che pratica la divinazione è un individuo attivo nell'oggettività nella quale vive. Le sue azioni sono fenomeni che, introducendosi nell'oggettività, la costringono a modificarsi. Se io, agendo, manifesto dei fenomeni che inducono delle trasformazioni nell'oggettività, devo necessariamente sapere quali saranno le trasformazioni che induco, in quanto di quelle trasformazioni io ne conservo la responsabilità soggettiva. Ho la responsabilità per ciò che avrei dovuto fare e non ho fatto. La divinazione diventa arte del superamento della mera forma della ragione per cogliere il movimento profondo degli oggetti del mondo attraverso una continua modificazione soggettiva al fine di penetrare meglio la realtà nella quale si vive. Inoltre, il soggetto deve sapere, l'individuo deve sapere, che non vive la separazione fra lui e gli oggetti del mondo e le parti del mondo, ma vive all'interno di un crogiolo dinamico di soggetti che progettano nei suoi confronti e nei confronti di ognuno di loro, dove i fenomeni che si presentano sono il risultato di strutture operative dinamiche, quali prodotto di un numero infinito di intelligenze che costituiscono il mondo che ci circonda. Non entrerò nella divinazione. Quello che mi interessa mettere in rilievo è che esistono due percorsi per praticare divinazione. Uno, ve ne ho già parlato, ed è il percorso superstizioso. L'altro è il percorso religioso. Il percorso religioso della divinazione. Innanzitutto cominciamo a parlare dell'oggetto della divinazione, il presagio. Dice Cicerone: né l'uso avrebbe consacrato a caso quella parola presagire se ad essa non corrispondesse nessuna realtà, ma lo presagiva il cuore uscendo di casa che sarei venuto inutilmente. Sagire, difatti, significa avere buon fiuto, donde si chiama sagae le vecchie fattucchiere, perché pretendono di sapere molto, e sagaci sono detti i cani. Perciò chi ha la sensazione sagit di qualche cosa prima che accada, si dice che presagisce, ossia sente in anticipo il futuro. Della divinazione di Cicerone, libro primo, paragrafo 65. Il presagire è quanto emerge dall'individuo al di fuori della ragione. Il presagio è la forma che nella ragione assume l'intuizione. L'intuizione si forma in ambiti fisico-psichici dell'individuo al di fuori del controllo descritto della sua ragione. Si forma nella parte antica del cervello, elaborando fenomeni diversi o in modo diverso dalla ragione, che provengono dal mondo esterno. Questo diverso modo di elaborazione si trasferisce nella struttura emozionale e si presenta spesso alla ragione sotto forma di inadeguatezza psicologica, fastidio, gioia, euforia, che creano nella ragione stati psicologici di aspettativa o inadeguatezza rispetto ai progetti che l'individuo sta mettendo in atto in quel momento. Questi stati psicoemotivi vengono giustificati dalla ragione, che vi attribuisce un significato per quanto la ragione riesce ad immaginare. Qualche volta la ragione riesce a far coincidere la sensazione col significato dell'intuizione. Nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza degli individui, la ragione ha creato una separazione netta fra la parte interna e antica del cervello e la sua descrizione del mondo. Questa separazione, che è sia di natura fisica che psichica ed emozionale, impedisce all'intuizione dell'individuo di interferire nella sua azione. La separazione operata dalla ragione fra mondo descritto e mondo reale è necessaria al fine di delimitare il mondo in cui il soggetto, l'individuo della natura, l'essere umano nel nostro caso, opera e si trasforma. L'immenso lo travolgerebbe. Purtuttavia, l'immenso esiste e comunque si presenta al soggetto, all'individuo, con un numero infinito di fenomeni che per il soggetto, l'individuo, diventano oggetti in se stessi, non conoscendone né l'origine, né i mutamenti che hanno attraversato, né gli effetti che produrranno sia nel suo mondo che nell'infinito di cui sono manifestazione. Uno dei sistemi che la ragione usa per separare la percezione dell'individuo dall'immenso è quello di proiettare sui fenomeni esterni l'immaginazione della ragione. La ragione prende il fenomeno esterno ad essa e lo riveste della sua immaginazione. La ragione immagina il significato della sensazione che le arriva, immagina la forma della percezione visiva, attribuisce un significato preciso e limitato all'emozione che sta travolgendo l'individuo. La ragione è una specie di guardiana della sanità mentale dell'individuo, in questo caso. Solo che, come tutti i guardiani, diventa un tiranno atroce qualora l'individuo non impari a disciplinarla e a metterla al proprio servizio. Il proprio servizio significa costringere la propria ragione a lasciar passare l'intuizione e a diventare duttile e attenta all'intuizione che emerge dentro di noi. I percorsi di stregoneria portano a questa condizione attraverso l'autodisciplina, che da un lato si impone alla ragione e dall'altro si impone alle nostre emozioni nella relazione empatica che costruiscono col mondo circostante. Ci sono persone che hanno facilità nel far emergere la propria intuizione e sono ricche di intuizioni, altre che hanno difficoltà sia a far emergere l'intuizione sia a bloccare l'immaginazione della propria ragione sulle proprie intuizioni e sensazioni. Dice Cicerone: l'altra forma di divinazione, l'ho già detto, è quella naturale. Essa, con sottili ragionamenti riguardanti la scienza della natura, va riferita all'essenza degli dèi, dalla quale, secondo i pensatori più dotti e sapienti, noi abbiamo tratto le nostre anime come se le avessimo aspirate o bevute, e poiché il tutto è compenetrato e riempito di spirito eterno e di intelligenza divina, avviene necessariamente che le anime umane subiscano l'effetto della loro affinità con le anime divine. Ma nello stato di veglia le nostre anime devono occuparsi delle necessità della vita, quindi si disgiungono dalla comunanza con la divinità, impedite come sono dai legami corporei. Della Divinazione di Cicerone, libro primo, paragrafo 110. La sensazione emozionale di far parte di un insieme è una condizione reale che viene osteggiata dalla ragione, che separa l'individuo dalla propria percezione emotiva. Ma la stessa percezione emozionale separa il soggetto, l'individuo, dall'insieme dei soggetti che formano il mondo in cui vive, legandolo non per ciò che l'individuo è, parte di un ipotetico tutto, ma all'insieme delle azioni che manifestano il mondo in cui egli è. Dal punto di vista emotivo, l'individuo è separato dal mondo in cui vive, ma non è separato dalle emozioni del mondo. I termini azioni e emozioni stanno a significare intelligenza, scopo, attività progettuale di tutti i soggetti che compongono il mondo in cui il soggetto vive. Si hanno livelli diversi di integrazione e separazione dei soggetti col mondo in cui vivono. L'individuo si separa dal mondo in quanto coscienza di sé, cioè si riconosce quale soggetto diverso dal mondo circostante, ma è legato e comunica col mondo circostante attraverso le sue emozioni. Le emozioni e le azioni sono quanto qualificano il soggetto nei confronti del mondo circostante. La ragione, come capacità di descrivere forma e quantità, si sostituisce alla comunicazione emozionale. La ragione tenta di dare una forma e quantità agli oggetti che formano il mondo e, imponendosi sull'individuo, relega la comunicazione emozionale al livello del subconscio. Il guaio è che per la ragione i soggetti del mondo diventano oggetti e come tali muti. Da qui nascono le fantasie illusorie della ragione di un tutto consapevole e progettuale, di un dio padrone, di un destino da decifrare. Da qui nasce la superstizione. Quando la ragione tace, l'intuizione emerge, e quando la ragione lo intuisce, lo trasforma in presagio. Ciò avviene quando si è emozionalmente impegnati sotto sforzo, quando la ragione tace e non proietta le sue illusioni sul mondo, come nel sogno, solo che quanto si percepisce può essere indifferentemente intuizione o illusione, visione o allucinazione, comunicazione con i soggetti del mondo o manifestazione di un desiderio struggente ed opprimente, spesso sindrome da onnipotenza. La stregoneria va alla ricerca per usare al meglio la propria intuizione, ma la stregoneria è un modo per combattere nel mondo e chi combatte cerca le migliori armi possibili per combattere al meglio. Dice sempre Cicerone, ora però dichiarerò solennemente che io non do credito ai volgari estrattori di sorte, né a quelli che fanno gli indovini per trarne guadagno, né alle evocazioni delle anime dei morti alle quali ricorreva il tuo amico Appio. Non stimo un bel nulla gli auguri marsi, né gli aruspici di strada, né gli astrologi che fanno quattrini presso il circo, né i profeti di Iside, né i ciarlatani interpreti di sogni. Essi non sono indovini per scienza ed esperienza, ma sono vatti superstiziosi e impudenti, spacciatori di frottole, incapaci o pazzi o schiavi del bisogno, gente che non sa andare per il proprio sentieruccio e pretenderebbe di indicare la strada al prossimo. Da quelli a cui promettono ricchezze chiedono un soldo, da quelle ricchezze prendono da sé un soldo di ricompensa e ci diano come dovuto il resto. Della divinazione di Cicerone, libro primo, paragrafo 132. Ed è questo che fa la ragione. Le ragioni povere, anziché migliorare e dilatare la propria capacità di descrizione del mondo, ad esempio sviluppando la scienza e la conoscenza dei meccanismi del mondo, della forma e della quantità, costringono il mondo ad assumere la forma della loro immaginazione e su questa immaginazione proiettano le tensioni emotive dell'individuo, destino, dio padrone, karma, reincarnazione, eccetera, imponendo delle risposte alle sensazioni emozionali dell'individuo. Su questo meccanismo si innesta l'attività di manipolazione mentale delle religioni rivelate. I ciarlatani non sono solo quelli elencati da Cicerone, che abbondano anche al giorno d'oggi, ma soprattutto preti cristiani, cattolici, imam musulmani, rabbini ebrei, che pretendono di manipolare le persone al fine di imporre loro l'immaginazione nella quale costringere i loro bisogni emotivi. Dopodiché costoro, che affermano che cosa vuole il loro Dio, fanno anche guerre, dal momento che sanno che il loro Dio vuole quelle guerre, si affidano ai tarocchi, agli astrologi, alle sedute spiritiche, alla cabala e a quanto altro per conoscere il disegno del loro Dio padrone. Così una ragione, incapace di farsi venere, di affascinare le emozioni dei soggetti del mondo in cui vive, preferisce andare dalla maga di turno o dal prete cattolico per farsi fare un legame d'amore, per farsi togliere il demonio, il malocchio. E dopo che la maga ha agito, il prete ha agito, questa persona si sente più disponibile sessualmente con la persona desiderata. E questa, vedendo una maggiore disponibilità, le si avvicina. Quella persona dirà, vedete che la maga del legamento, la magia del legamento d'amore funziona? Così si avanza di inganno in inganno e la magia dell'intuizione rimane legata alla parte più antica del nostro cervello. c'è una sensazione di struggimento e di rimpianto che sta a ricordarci cosa saremmo potuto essere e cosa di diverso nella nostra esistenza avremmo potuto fare se solo avessimo avuto il coraggio di scegliere pescando dal nostro cuore. Il libro di Cicerone è edito da Garzanti, vi ricordo. E questo è il concetto di divinazione della stregoneria. Stregoneria dice l'uomo: devi trasformarti per intuire il mondo in cui vivi in maniera diversa dalla semplice forma e dalla semplice numerazione. Ebbene, riuscire a scoprire che il mondo sia diverso da come normalmente ci viene spacciato, beh, in realtà si tratta di scoperte continue, no? Si tratta di scoperte in cui ci si accorge che il nostro cervello, la nostra parte interna, la nostra parte antica del cervello è diversa da come la ragione la pensa o da come la ragione la immagina. Vi do solo un esempio di tutto questo e da cui attinge anche il nostro modo di intuire il mondo. Ed è un articolo del Il Gazzettino del 20 settembre 2006. Il titolo è Udine scopre nel cervelletto il radar delle stranezze. È come un sistema di vigilanza sofisticatissimo, è pronto a cogliere ogni elemento anomalo, è la sorgente dalla quale nascono le sensazioni che percepiamo senza neppure accorgercene. Il subconscio che prende forma fisica rivaluta nettamente la funzione del cervelletto nella nostra esistenza. Uno studio, già disponibile online sulla rivista scientifica internazionale Brain, condotto dall'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico e Medea, la nostra famiglia di Udine, IRCCS, Fondazione Santa Lucia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, lo si era liquidato con un diminutivo, ma negli ultimi anni si stava acquisendo sempre maggiore consapevolezza del fatto che il cervelletto, collocato nella parte posteriore della scatola cranica, non fosse semplicemente il regolatore dei movimenti volontari. Questa ricerca ha permesso di scoprire che è proprio in questa sede che parte l'allerta in caso di stimoli diversi da quelli noti. È il radar che capta le stranezze. È un direttore d'orchestra delle sensazioni, lo definisce Domenico Restuccia, direttore del Day Hospital della nostra famiglia di Udine che ha condotto l'indagine. Così il passaggio di un treno ci fa sussultare durante una gita, ma diventa un rumore di fondo indistinto e neppure colto per chi vive nei pressi dei binari. Già una decina di anni fa, il finlandese Nahatanen aveva osservato che il cervello registra anche quello che non viene portato a livello dell'attenzione e che la risposta era diversa a fronte di uno stimolo regolare. Ricorda Domenico Restuccia, si era visto che lesioni del cervelletto inducevano in certi deficit sensitivi, ma noi volevamo stabilire se si trattasse di un'anomalia a livello più elementare o che coinvolgesse processi più complessi. Come e dove si elaborassero queste informazioni e sensazioni per indirizzarle poi al cervello non era noto. E non era semplice ottenere la prova che nel cervelletto fossero racchiuse queste potenzialità. Così si è fatto ricorso a un esperimento, si trattava di somministrare un piccolo stimolo elettrico, eccetera, eccetera. Ebbene, il tracciato elettroencefalografico dei soggetti sani, per effetto degli stimoli percepiti inconsciamente come anomali, attivava anche aree cerebrali associative prossime a quelle coinvolte in prossimità a uno stimolo anomalo. L'onda, insomma, aveva una risposta più ampia, mentre questa capacità non sussisteva nelle persone che presentavano una lesione al cervelletto. La ricerca, durata per 2 anni, ha esaminato pazienti con lesioni in un solo lato del cervelletto. I risultati, sostengono gli scienziati, aprono la strada a nuovi approcci terapeutici. molto probabilmente patologie dell'età evolutiva, come disturbi del linguaggio e autismo, sono legati a un'alterata percezione degli stimoli e così Restuccia annuncia che queste nuove conoscenze saranno impiegate per verificare questa ipotesi. Se qualcosa si inceppa nel rapporto fra l'individuo e il mondo che lo circonda, come avviene nell'autismo, il filo d'Arianna per ritrovare la strada potrebbe passare attraverso quel luogo misterioso chiamato cervelletto, sul quale da oggi sono aperte le strade verso nuove affascinanti avventure. In pratica, cosa è successo? Niente, che una serie di centri studio hanno scoperto che il cervelletto registra stimoli che normalmente non arrivano alla coscienza o li registra in maniera diversa e fa nascere all'interno della persona delle sensazioni che normalmente la persona non considera o non tiene nota. Ma oltre a questo studio, che ve l'ho letto perché è del 20 settembre 2006, io ne ho almeno altri 50 lavori di analisi del cervello e del funzionamento. Pertanto, quello che noi abbiamo dentro, cioè il potenziale, il potere che abbiamo dentro di intuire la realtà, di avere le sensazioni, per cui di manifestare quelli che sono i presagi all'interno della vita, all'interno delle trasformazioni di noi stessi, sono immensi, sono enormi. Semplicemente noi non siamo abituati, non siamo educati ad ascoltare noi stessi, ad ascoltare le sensazioni che ci giungono da dentro di noi e dare a quelle sensazioni un significato reale, un significato che sia in funzione della nostra vita. Spesso quelle sensazioni le ammantiamo di immaginazione, cioè li riempiamo di quelle che noi vogliamo che significhino. E allora diventa il messaggio di Dio, diventa il messaggio del demonio, diventa il messaggio dell'angelo, diventano tutta una serie di cose meno quelle che sono reali, e cioè meno che i segnali che ci giungono dalla nostra parte profonda, capacità di elaborare, capacità di intuire, capacità di leggere il mondo in maniera diversa dalla ragione e usare quei messaggi proprio per affrontare in maniera più coerente la nostra esistenza. Ed è questo che ci distrugge la ragione, però nello stesso tempo la ragione è un nostro guardiano importante perché delimita la quantità di fenomeni del mondo all'interno della quale noi possiamo agire. E questo, da qui nasce il concetto di divinazione, cioè capacità dell'individuo di leggere le cose al di là e al di sopra di tutto, cioè di andare oltre a quello che è la ragione, perché le parti profonde, la capacità profonda dell'uomo di trasformazione gli portano nuovi e diversi dati, nuovi e diversi modi di affrontare l'umana esistenza. E da qui nasce il concetto di divinazione, quel concetto che è reale, che è fattivo e che non è il concetto di superstizione. Pertanto l'uomo che riesce a trasformarsi nella propria esistenza riesce a praticare la divinazione. L'uomo che invece si sottomette al Dio padrone, si sottomette a una divinità, si sottomette a un destino, può soltanto fare superstizione. Bene, ultimissimi minuti, 049-700-700 e 049-700-838. E questa distinzione fra capacità della stregoneria, capacità di praticare la magia e superstizione, superstizione che serve per commerciare, superstizione che serve per sottomettere gli individui, superstizione che serve per distruggere la capacità dell'uomo di affrontare la vita, non è altro che il solito, sempre il solito scontro. In pratica o gli uomini sono oggetti di possesso o gli uomini hanno il potere. Pronto?
Ciao!
Un saluto, ascoltate la trasmissione.
Grazie.
Ottimo come solito. Credo che la signorina o signora ti ha dato risposta, no? Perché te l'ha accennato all'inizio.
Sì, l'Elisa.
Caccarelli, insomma. Puoi ascoltare la trasmissione che te l'ha spiegato stasera e chiarificante, insomma, no?
Ma allora...
Chiamato
il brigatista?
No, a parte... Ma te l'ha è tutto come dire che ti sia un...
Deficiente, sì.
No, uno che fa robe false, insomma.
Ma guarda che è così perché ormai sappiamo che molta gente che gira in internet in realtà sono maghi da televisione, truffatori, soltanto che è faticosissimo riuscire a fermarli tutti, insomma, no? anche perché beccano ragazzini, cioè persone che magari vorrebbero imparare, hanno delle illusioni, no? E questi qui è facile alimentarle quelle illusioni.
Ma che impresa, cioè, esatto. Se uno che se porta avanti veramente l'ideale, diciamo, no? Per portare
sì.
avanti una pensiero o ritrovare diciamo no le religioni antiche meglio se trattava come un
esatto
che non sa niente
sì, per...
la trasmissione stasera è altro se l'ha ascoltato
sì ma figurati non ci conto neanche eh. Comunque la lotta è abbastanza lunga, no? Perché per riuscire anche a far capire quanto sia importante proprio costruire se stesso, ascoltarsi anche dentro, no? Quello che c'è, è difficilissimo.
Sì. Ok, Claudio.
Ok, ciao Ivano.
Ciao, ciao, ciao. Bene, io praticamente chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Giovedì prossimo in linea di massima io ci sono, cioè non dovrebbero esserci problemi perché da lunedì comincerò, lunedì o martedì adesso vediamo, comincerò a lavorare, per cui il lavoro che faccio mi consente il giovedì pomeriggio di esserci in radio, però vedremo un attimino come riusciremo ad organizzare le cose. Bon. Metto immediatamente la pubblicità, io vi lascio Stefano con la sua trasmissione e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao!